Ciao, sono Daniele, fondatore e design lead di iStudios. Ti rubo solo qualche secondo prima che cominci l'episodio per ricordarti che il nostro team è a completa disposizione. Se vuoi lavorare sulla user experience del tuo prodotto, basta andare su istudios.it, e istudios.it come il nome del podcast, /contattaci, oppure direttamente dall'home page puoi andare sulla pagina Lavora con noi. Invece, se sei un designer e vuoi migliorare le tue competenze in materia di user experience o user interface, sempre dal nostro sito che ti ho detto poco fa, puoi andare sulla pagina Impara da noi e hai accesso a diversi corsi e bootcamp che noi realizziamo condividendo all'interno ciò che impariamo quotidianamente con i nostri clienti. Me ne vado, ti lascio all'episodio, buon ascolto, a presto! Eccoci, ciao Matteo.
Ciao. Ciao a tutti.
Come stai?
Bene, bene, grazie.
Fresco?
Tutto bene. Più o meno.
Hai chiuso l'aria condizionata, sta sempre bene. Tutto bene, tutto bene. Ti ringrazio, grazie di essere qui con noi, di aver trovato questa mezz'oretta, questi 45 minuti per chiacchierare di un po' di design, ecco,
grazie a voi.
Pomeriggio di luglio. Si stanno ancora collegando gli ultimi, però direi che possiamo cominciare. Come abbiamo un po' pensato insieme, l'argomento su cui ci muoveremo è più design system, design ops, però come ci piace sempre fare, in questi primi minuti io voglio lasciarti la parola così che tu ci possa raccontare di cosa ti occupi oggi, in quale azienda, poi magari insieme andiamo a scavare il tuo percorso passato.
Ok. Allora, io attualmente ricopro il ruolo di design lead in Casavo. È un ruolo che in Casavo non è un ruolo manageriale, è un ruolo più che altro di mentorship, di, se vogliamo, di struttura, dei processi. È un ruolo che in teoria noi quello che facciamo nella pratica è quello di ottimizzare il lavoro dei designer, cercare di mantenere fare quality assurance sulla delivery, quindi cercare di avere dei risultati ottimali per quanto riguarda la delivery e ottimizzare tutti quelli che possono essere i processi di design sia all'interno del team sia all'esterno, tra i team.
Ok, fantastico. Da quanto sei in Casavo?
Io attualmente sono in Casavo da un anno, ho spento la candelina da poco in realtà, da un mesetto.
Ok, Casavo è stata sicuramente sulle home page di tanti, perché è una realtà in forte crescita nell'ultimo periodo. Come si vive questo forte movimento interno?
Vabbè, poi magari ne parliamo dopo. Io venivo da un'altra startup che, diciamo, okay, era comunque in forte crescita, che era Treatwell, che non so se conoscete, però sostanzialmente è una startup che lavora nel beauty, quindi loro puntano a fare sia un e-commerce, lavora sia su B2C per la prenotazione di appuntamenti riguardo al beauty, e sia B2B con un gestionale dedicato ai professionisti del settore. E che anche quella è stata un'esperienza appunto di una startup in forte crescita. In Casavo uguale, forse ancora di più, si vive in realtà abbastanza bene. Noi siamo reduci da un rebranding che negli scorsi mesi ha portato veramente molte, diciamo, era il focus del team di design e di tutta la parte di prodotto dell'inizio dell'anno, diciamo. E quindi, no, diciamo che si vive con entusiasmo, dai, mettiamola così.
Ok, magari ci torniamo poi sul divertimento di lavorare a un rebrand in un sistema un po' articolato e ampliato. Tu hai sempre, prima eri in startup, hai sempre lavorato in azienda di prodotto, hai avuto esperienza in consulenza, agenzia, freelancing?
Esatto, allora no, io sono nato, tra virgolette, come designer in azienda di consulenza.
Okay.
Io, il mio background a livello di studi è quello un po' più di graphic design. Io ho studiato graphic design all'Accademia di Belle Arti a Bologna e ho fatto un master in interfacce successivamente e poi mi sono spostato a Milano e ho lavorato principalmente in aziende di consulenza. E mi sono spostato sul prodotto da circa 2 anni e mezzo, con le ultime appunto due
Ok.
realtà nel mondo delle startup, sì.
Com'è andato il passaggio? Cioè, da consulenza a prodotto, come si vive? Come l'hai vissuto lì?
Allora, guarda, in maniera totalmente trasparente e vera, ma per quello che riguarda come sono fatto io, per quello che riguarda la mia esperienza, è stato assolutamente formativo e interessante il percorso in consulenza,
Ok.
perché mi ha dato modo di vedere progetti enormi, avendo un'esperienza non adeguata per assorbire. No, no, è vero, è vero. Cioè, ma questo credo che non generalmente la consulenza lavora per questo, cioè viene buttato su progetti molto grossi dove generalmente ti devi un po' arrangiare. E questa è una cosa, secondo me, che nei primi anni da designer mi ha formato tantissimo.
È una palestra per design alla
È una
consulenza.
palestra. Cioè, per come l'ho vissuta io, sì. Perché se penso ai progetti che ho affrontato, sono cose che generalmente. Cioè, è molto difficile come sei preparato a progetti del genere, a una complessità del genere. Generalmente. Le aziende di consulenza ti ritrovi a collaborare anche con altre aziende, quindi con altre realtà che non sono il tuo orticello, e quindi ti aiuta a sviluppare, secondo me, anche proprio tutta una serie di skill che non sono quelle legate alla delivery o banalmente alle skill di design, ma quelle un po' più soft, un po' più politiche, diciamo così.
Esatto, in
E secondo
consulenza c'è
me
la politica, questa è una cosa nota.
credo che sia risaputo e non sciocchiamo nessuno, però
Esatto.
secondo me è anche è stata una bella palestra. Mi sono
Ottimo.
poi spostato sul prodotto appunto perché ho sentito un'esigenza di voler approfondire tutte delle sfere del design che in consulenza per ovvi motivi vengono un po' tralasciate. Che
Ok.
sono un po' quelle di cura, tra virgolette, di mantenimento di un qualcosa che tu vai a creare in consulenza. Generalmente, poi non è sempre così, però generalmente quello che succede è che c'è un bel percorso di generazione di un qualcosa, di un prodotto, di una soluzione di design, e poi viene un po' lasciata al cliente. E difficilmente c'è un mantenimento nel tempo o un'evoluzione di quelli che sono i prodotti o i progetti di consulenza, per quello
Lo
che ho visto
perdi
io,
un po', non vedi tutto il ciclo, diciamo, spesso.
corretto. Questa è quella
Ok.
poi che è stata la mia esperienza. Poi, se c'è qualcuno libero
Però, no, in
di
realtà
contraddirmi.
tanti designer ci hanno anche scritto così in community nelle altre live, ma è meglio uno e meglio l'altro, no? In realtà poi sono tutte cose che formano e ti formano skill diverse. Quindi, sai, quando uno passa, magari fa un
Assolutamente.
po' di freelance, un po' di consulenza, poi in azienda di
Assolutamente.
prodotto, poi lo sa, so, magari ricominci, dopo un po' ti stanchi del prodotto, ricominci in un altro modo.
Assolutamente. No, sono d'accordissimo, nel senso che io sono contentissimo di aver fatto entrambe e probabilmente fossi atterrato sul prodotto prima. No, comunque non avrei sviluppato determinate caratteristiche, determinate skill.
Ok, quindi ora
Sono
sei
qui.
atterrato però in azienda di prodotto negli ultimi
Sì.
anni e sei arrivato in Casavo, settore real estate. E, come sta andando questa esperienza in Casavo? E magari se per collegarci un po' a quello che poi è un po' il topic principale, tu sei entrato con già questo incarico di focus sulle tue aree attuali o c'è stata un'evoluzione poi della tua mansione?
No, sono entrato già con questo focus, nel senso che per come era strutturata Casavo prima, Diciamo che i designer, i product designer erano molto focus sui vari prodotti e sui vari team, ma c'era poca struttura per quello che riguardava processi di design e un mantenimento, tra virgolette, della consistenza attraverso l'azienda. Quindi il ruolo, diciamo, quella che era gli obiettivi erano ok. Ci sono delle persone che sono molto in gamba e sono in grado di lavorare sul singolo pezzettino, sul singolo prodotto e sono in grado di portare avanti. Però ci serve capire come possiamo strutturare meglio e se possiamo migliorare insieme e far crescere anche le persone insieme all'evoluzione dei prodotti.
Interessante. E quindi al momento, ad oggi, ti occupi continuativamente da quando sei entrato di questa mansione. Ti
Sì,
va di
faccio anche delivery,
raccontarci?
nel senso mi occupo anche di prodotto, non, diciamo che nel mio ruolo non siamo dedicati solamente a strutturare i processi di design, ma facciamo anche delivery nel day by day.
Magari poi ci racconti, se puoi, se è possibile, come è composto anche il team di
Certo,
Casavo. Partiamo magari
certo.
dal processo. Hai già nominato un po' di volte il processo. E forse le due aree che abbiamo identificato per questo talk, Design System e Design Ops, non so quanto siano effettivamente distaccate. A volte forse una esiste bene se c'è l'altra e viceversa. Una è efficiente se c'è l'altra. Ti va di definirci per tutti quelli in ascolto design system e design ops nella tua esperienza, che cosa sono e come lavorano insieme?
Ok, allora magari partono da design operation perché la vedo un pochino più come un collante di tutte quelle che sono poi le cose. Allora, partendo dal fatto che ci sono aziende che hanno figure dedicate e hanno team dedicate ai design operation, secondo me in tante realtà non siamo e non si è ancora pronti ad avere un team, o comunque non c'è la necessità di avere un team, una figura dedicata che faccia solo quello. Però quello da cui siamo partiti noi è dire: ok, c'è una bellissima matrice su Nielsen Norman sulla pagina di Design Ops con mille cose, molto, molto completa, eccetera. Però quello che serviva alla nostra realtà e quello che è stato poi sintetizzato, abbiamo lavorato praticamente su tre pilastri, che sono quello delle persone, quello delle cerimonie e quello degli artefatti. Ok, quindi noi siamo partiti da questi tre pilastri, quindi persone, in termini di responsabilità che ogni designer deve avere, in termini di ruolo, in termini di agreement tra le persone. Su cosa ci si aspetta, e cerimonie in termini di momenti che noi come designer o noi come team, inteso anche gli sviluppatori, possiamo avere per migliorare il nostro elaborato o per migliorare comunque tutto il servizio in generale, in realtà. E poi la parte di artefatti, quindi tutti quegli strumenti, quei file, quei prodotti che possiamo buttare fuori per un obiettivo, per rendere quindi visibile a qualcun altro quello che è stato fatto, per rendere visibile lo stato del servizio, quindi le journey, per esempio. Sì, ecco, quindi sostanzialmente ci siamo mossi su questi tre grandi insiemi e abbiamo fatto delle pratiche per fare in modo di renderle ricorrenti o per renderle dei pilastri per il team di design. Per le cerimonie, per esempio, abbiamo iniziato a fare le UX review perché prima non c'erano, abbiamo iniziato a fare le retrospettive di team di design, abbiamo iniziato a fare dei momenti settimanali dedicati al design ops, quindi cercare di capire in quel momento se c'erano dei temi che potevamo discutere per poter migliorare determinati processi o banalmente cose di Figma, dei file. Quello per me erano tutti quei topic che finivano lì dentro.
Sì, la cosa bella del design ops forse è che si pensa in modo anche sistemico a quello che succede, perché un po' troppo spesso ci si concentra sull'output, quello che tu credo definisci anche a volte delivery, no? Sei lì che lavori e devi
Esatto.
produrre e non fai mai il passo indietro per dire ma come stiamo lavorando, ma come stiamo collaborando, chi è che è coinvolto,
Esatto.
cosa sta succedendo?
Un problema che Casavo aveva prima, adesso molto meno, secondo me, era esattamente questo, che le persone lavoravano sui singoli pezzetti, sulle singole storie, sulle singole schermate, se vuoi, sulle singole funzionalità, senza avere la big picture. E quindi questo portava ad avere pezzi di esperienza che erano molto, cioè funzionavano molto bene, erano molto consistenti nel piccolo, ma che non c'entravano nulla o magari erano poco consistenti, poco coerenti con il pezzetto dopo, il pezzetto prima.
Perfetto. Ed ecco
E...
Design System che in automatico entra anche nel discorso.
Esatto. Sì, allora sul design system in realtà sono d'accordo con te, è assolutamente... C'entra assolutamente con questo discorso. Nel nostro caso, l'esigenza era nata per due motivi. Vabbè, uno perché per i motivi per cui si dovrebbe fare un design system. Quindi per avere una libreria, per avere coerenza attraverso i prodotti e via dicendo. E l'altra è stata proprio relativa al rebranding. Cioè, quando noi l'anno scorso abbiamo fatto il rebranding. E fine l'anno scorso abbiamo fatto il rebranding, ci siamo appunto resi conto di quanto fosse stato difficile mettere a terra questo rebranding senza avere un design system che fosse solido e concreto, perché prima Casavo è nata come startup che ha dato molta libertà ai singoli team di prodotto. E questo
Bello.
che ha permesso uno sviluppo molto veloce a livello di singoli prodotti, ma allo stesso tempo ha creato un pochino di inconsistenza e incoerenza tra i team e tra i prodotti, perché tutti erano molto focalizzati su loro, andavano molto spediti sul singolo prodotto e ha permesso un'evoluzione in poco tempo veramente, veramente grande,
A
però allo stesso
discapito,
tempo
chiaramente,
discapito, perché ovviamente non
sulla bilancia si mette tutto e poi si vede, no?
certo,
Quindi.
è sempre una bilancia, per cui questa cosa poi ha comportato che ci siamo dovuti fermare un attimo e dire ok, partiamo da degli elementi di base e cerchiamo di strutturare un sistema che appunto, che possa aiutare tutti i team a parlare la stessa lingua.
Interessante. Ah, secondo me potremmo approfondire in realtà due tematiche belle. Ah, intanto sulle design ops, a me piacerebbe capire nella tua esperienza quali sono i benefici che hai visto e che delle design ops ottimizzate bene, dei processi di design ottimizzati bene possono portare e quali sono magari invece i lati negativi di chi non ottimizza i processi, però magari non si sta rendendo conto che ha bisogno di ottimizzarli, quindi ha problemi qua e là. Magari capiamo quelli che sono,
Ok,
come dire, i segnali, i red flags, del non avere processi ottimizzati.
allora parto dai vantaggi. Beh, i vantaggi, ma ce ne siamo resi conto tutti subito, sono stati una maggiore qualità della delivery, perché banalmente collegato a delle cose che abbiamo fatto, cioè le UX review, cioè il mettere le persone al tavolo e dire ok, diamo tutti dei feedback sull'elaborato. Che era una cosa che prima si faceva, ma all'interno del singolo prodotto tra designer, manager e sviluppatori, che va bene, ma c'era poco feedback da parte degli altri designer. Ok, quindi noi siamo arrivati e abbiamo
Questi
detto,
sono un po' più
ok,
esterni alla cosa.
esatto. Quindi abbiamo detto, ok, cerchiamo di strutturare dei momenti dove che hanno il duplice vantaggio: hanno il vantaggio che rimani aggiornato su quello che si sta facendo sull'altro prodotto. Ok? E E in più ha il vantaggio di aumentare la qualità dell'elaborato, perché ottenendo appunto feedback anche da altri designer che sono esterni da quella realtà, ti permette un pochino di uscire dal tuo focus e prendere in considerazione altre soluzioni. Quindi quello sicuramente è stato
Un
un
beneficio
vantaggio,
importante.
un beneficio sì, e si è visto subito, proprio subito. E anche a livello proprio di coerenza del design. Un altro beneficio è stato banalmente il miglioramento continuo, cioè anche questo collegato ad una cosa che abbiamo introdotto come le retrospettive. Prima le retrospettive lo facevano col team di sviluppo, che è assolutamente valido e va fatta per quel contesto, ma si faceva poco retrospettiva sul design e su cosa non andasse bene dei processi di design. Questo, secondo me, ha aiutato molto nel dire, sempre per relativo a quel momento, del fermarci un attimo e dire, ok, queste cose qui che non funzionano, come possiamo migliorarle e come possiamo trovare delle azioni per poter migliorare questo processo di design. Quindi questi sono i primi due benefici che mi sono venuti in mente, perché poi parte un po' tutto da questo, no? Cioè da quei
Esatto, sono anche un
momenti
po' le
dove...
fondamenta, no? Cioè, quando cambi quello a cascata avrai tantissimi anche magari micro benefici che non noti, però quelli sono i due pilastri che ti permettono poi di avere il cambiamento.
Quindi se dovessi andare a girare lo specchio e dire sulle cose sui non vantaggi delle persone che non adottano questi tipi, hai un sacco di sprechi, cioè hai un sacco di persone che lavorano in maniera non efficiente, perché magari, e questo crea poi frustrazione, perché non avendo un lavoro che è ottimizzato, ma si tende magari a vedere solamente un lato della medaglia, questo crea poi un sacco di lavoro non efficiente, frustrazione, sì.
E poi si
Questo
nota
inizio.
sul prodotto, cioè inizi a notarlo sull'esperienza che vai a realizzare sul prodotto finale.
Sì. Poi ovviamente ho una mancanza di coerenza, cioè se le persone non lavorano insieme, se non c'è un processo, se non ci sono delle cose per cui far parlare le persone o per cui le persone hanno visibilità di quello che è in corso, si perdono pezzi sia a livello di design in termini di incoerenza e sia in termini di servizio, nel senso che ci sono proprio buchi di esperienza.
Quindi, cioè, paradossalmente le design ops si concentrano su processi intangibili per l'utente finale, ma alla fine il beneficio ricade proprio sul prodotto e spesso quindi sull'utente finale.
Corretto, sì. Cioè noi per esempio, tema Design Ops, abbiamo strutturato dei momenti proprio per migliorare la journey. Prima non c'era un vero documento che definisse la journey in termini dettagliati, e quindi noi abbiamo lavorato tanto per dire, ok, cerchiamo di creare uno strumento che sia utile a tutta l'azienda, a tutte le persone che possono accederci e vedere cosa succede realmente step by step nella journey di un utente. E
Chiaro.
su questo abbiamo lavorato tanto e abbiamo trovato dei momenti per poter mostrare questa journey e dei momenti di confronto per vederla insieme. Perché quello che succede, ma questo è una cosa che ho visto anche in altre realtà. Sì, ok, c'è la journey, ma se vai a chiedere a un PM, a un product manager, o vai a chiedere a un altro come funziona una determinata cosa, ti daranno due risposte diverse. E non c'è nessuno che ha una visibilità al 100% di come realmente funziona. Questa è una cosa che
Vero.
generalmente ho notato in altre realtà e spesso, anche in grosse aziende che in teoria dovrebbero avere
Belle
il
allineate, invece no, cioè.
Esatto, no, magari lo vedi, no? Cioè, nel senso dici wow, funziona tutto benissimo, comunque, però poi scopri da dietro che in realtà non sanno bene, e in realtà questo comporta magari non lo vedi nel prodotto finale perché poi magari vedi che funziona tutto, ma poi scopri in realtà da dietro che ci sono tre o quattro team che per mesi hanno lavorato sulla stessa cosa. E poi ovviamente si sono resi conto, però vuol dire che sono mesi che 10, 15, 20 persone hanno portato avanti la stessa cosa. E questo è dovuto
Non efficienza, mancanza di tante cose.
all'efficienza. Poi ripeto, alla fine non lo vedi, però ha portato uno spreco di soldi e di tempo delle persone
Incredibile.
infinito.
No, è bella su questo, tra l'altro su questo fronte anche dell'ottimizzazione della condivisione di quelli che sono a volte, come dire, valori, metodologie, direzione, si ricade poi un po' nell'analisi di quello che, tornando al fronte design system, è o non è un design system, o ciò che c'è o non c'è in un design system, in questo famoso sistema di progettazione. E quindi volevo provare a toccare insieme a te la tematica del, ma design system, tra l'altro purtroppo troppe volte design system uguale UI kit, possiamo entrare un po' più nel deep, però
Chiaro.
design system in realtà può non essere solo UI kit, in realtà non è per, diciamo, da come è nato il concetto di sistema dietro questo lo UI kit. E quindi pensando a quelli che sono le altre cose, oltre a un bel lavoro fatto sull'interface, cos'altro un design system porta di valore e che cosa comporta anche quando inizia a essere uno strumento di condivisione, come tu dicevi, di tante altre cose?
Ok, allora, sono d'accordo con te, e cioè, spesso viene visto come lo UI kit e non dovrebbe essere. Secondo me, cioè, senza secondo me, in realtà, lo scenario ottimale è quando hai un design system che fa parlare sviluppo e brand, quindi marketing e sì, brand, sviluppo e design. Cioè questi tre questi tre mondi dovrebbero tutti unirsi nel design system. E con brand intendo anche content, intendo anche tone of voice, intendo anche... noi non ci stiamo lavorando, siamo stati abbastanza forti sulla parte di brand, per integrarlo all'interno del design system, ovviamente per unire tutto quello che è il team di brand e cercare di fargli capire che quello strumento lì è anche loro. E ci stiamo lavorando sulla parte di content. Noi abbiamo una content designer e lei lavora molto bene, lavora nei team per quello che riguarda, diciamo, lo sviluppo e la struttura dei contenuti all'interno dei prodotti digitali, e stiamo cercando di lavorare per dettare delle linee guida e includere tutta questa parte all'interno del design system.
E
E
poi
invece per
sviluppo.
quanto... E poi sviluppo, quindi una libreria che non sia solamente il pezzo di Figma, ma sia effettivamente una libreria che esiste, di componenti sviluppati, di codice che possa essere riutilizzabile, che possa essere flessibile, che possa essere facilmente lavorabile.
È un po' anche poi il motivo per cui, come tu dicevi all'inizio, ci sono figure nelle realtà più strutturate, che hanno bisogno di questo tipo di attività, che fanno design system,
Solo quello,
perché
certo.
che fanno solo quello, perché c'è anche la necessità di dire, se ho un componente nel mio repository su Figma, deve esistere, e deve essere così, nella repository che hanno gli sviluppatori, perché altrimenti c'è di nuovo inconsistenza, e quindi si
Corretto.
torna a questo concetto di avanti e indietro. E quando tu in questo cocktail butti la bomba di un rebranding, cosa succede? Cosa è successo? Cosa accade?
No, allora, noi alla fine ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo strutturato il rebranding praticamente in due fasi, in due macrofasi. La prima fase è, passatemi il termine, ma cambiamo i colori. Cioè,
Ok.
no, scherzo. In realtà è stato, facciamo un soft rebranding come primo impatto, perché è impensabile sui nostri prodotti rifarli da zero. Cercando, perché è stato un rebranding abbastanza importante e corposo. non solo per quanto riguarda colori e tipografia, ma anche proprio come concetti, come totalmente diverso da quello che c'era prima. E quindi quello che è stato fatto è dire, ok, cerchiamo di avere meno impatto possibile sullo sviluppo, cercare di capire come possiamo passare la vibe del nuovo brand toccando meno UI possibile e cercando di capire di sistematizzare queste cose, quindi cercando di lavorare sui componenti, cercando di capire quali colori di mappare quelli che erano gli impatti del nuovo del rebranding. Quindi
Interessante.
abbiamo fatto una mappatura, abbiamo cercato di capire quali erano appunto i vari patti e cercando di capire, ok, se noi cambiamo, ti faccio un esempio stupido, l'H1 qui e mettiamo questo font family, si vede ancora, è accessibile, riusciamo a... Perfetto, se cambiamo questo colore, questi contrasti. E quindi abbiamo avuto un primo rilascio dove sostanzialmente c'è stato un cambio di tipografia, di colori e di qualche elemento di UI. E poi la seconda fase è quella che abbiamo ancora in corso, in realtà, che è quella di cercare di capire, partendo da una singola feature, come possiamo rifarla da zero, dicendo, ok, il layout che c'era prima non esiste, cerchiamo di partire da questo nuovo brand, cercando di capire come possiamo strutturarla, mantenendo ovviamente i componenti e cercando di creare qualcosa che sia poi sistemico.
E quindi la cosa che mi sto chiedendo è, ma come si prepara il rilascio? Cioè, nel caso di Casavo, o magari in altri casi, in altre tue esperienze, immagino che un giorno tutti i canali social del brand diventano boom, gialli col nuovo brand identity, e di conseguenza il prodotto deve seguire questo tipo di rilascio comunicativo. Quindi voi chiaramente siete partiti prima. E avete fatto, immagino, il primo passo era il soft, quindi il giorno in cui Casavo, forse non so, c'era il CEO, non so più se scoppiava un palloncino giallo, lanciava un soccolo di colore giallo, non ricordo più cosa era successo, mi era uscito su LinkedIn sto video, tutti diventavano gialli, e in parallelo c'è stato il soft release, immagino, in quella prima fase.
Esatto, corretto. Sì, corretto. Per cui in realtà il grosso l'ha avuto il website, perché il website ovviamente non poteva adottare questo tipo di filosofia, perché il website doveva proprio trasmettere dal giorno 1 il brand, cioè non era impensabile atterrare sul website e avere solamente i colori diversi.
Certo.
Quindi il grosso del lavoro, che però non era il mio team, ha lavorato sul website, quindi quello è stato il grosso del lavoro, diciamo. Loro non hanno fatto una soft release, diciamo così. Invece noi, per quanto riguarda l'app e tutto quello che è il flusso di valutazione, che sono sostanzialmente i prodotti che seguo io, e lì invece, esatto, siamo partiti prima, abbiamo preparato tutte le schermate, diciamo, adattate col nuovo brand, che però mantenevano principalmente lo stesso layout. Quindi noi avevamo già, come puoi immaginare, gli stili, quindi da Figma è stato abbastanza semplice, a livello pratico poi cambiare le cose. Lato sviluppo abbastanza anche, perché appunto siamo intervenuti principalmente su tipografie e colori, e nel momento in cui abbiamo trovato della UI o dei componenti che avevano bisogno di un pochino di più di lavoro, sono stati trattati a parte. Non so
Quindi
se sono stato
Figma ha giocato comunque un
chiaro.
ruolo molto importante, nel senso.
Sì, totale. Sì, io Sketch non lo
Figma
tocco
lover.
da... Sì, mi spiace, sì. Sketch non lo tocco da 3 anni, 4 anni. Sì. Non...
Ormai è così, ma lo vediamo anche noi che la cosa più importante in questi casi è riuscire ad avere uno strumento che possa supportarti su scala, rapido, efficiente. Quindi, quando tocchi queste tematiche, Figma è stato bravo a diventare la risposta a tutti questi punti, in realtà,
Assolutamente. Sì,
senza
sì,
nulla
sì, sì.
togliere agli altri tool che esistono.
No, 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 assolutamente. No, ma perché poi lo sappiamo, cioè sono strumenti, le cose le puoi fare in egual misura e dappertutto, non è che c'è lo Space Shuttle e la 500, cioè
Esatto.
sugli strumenti che abbiamo ad oggi a livello professionale più o meno le funzionalità sono quelle. Quello che abbiamo trovato in Figma è stato esattamente anche la possibilità di collaborare tutti su uno stesso file, diciamo sono tutte cose che poi ci hanno permesso di lavorare meglio.
Collegandoci a Design System e Figma, questi due. C'è una domandina secondo me interessante, non vediamo il nome perché a volte i permessi di Facebook sono strani, ma lo recupero dalla community ed è Dennis. Ci chiede, quali sono i tuoi migliori consigli che daresti per la costruzione di un design system solido? Se dovessimo trovare dei principi, tips o principi, quali potrebbero essere?
Allora, ti spiego come è nato, diciamo, il design system, che poi è anche stato un tema di design ops, se vogliamo. Perché noi sostanzialmente, allora, se dovessi riassumere in una parola questa domanda, la risposta a questa domanda è confronto. E noi, per iniziare a strutturare un design system solido, siamo partiti da dei workshop con gli sviluppatori. Il team che si è occupato di design system era un team ristretto, ma volutamente ristretto. È stato volutamente ristretto perché all'inizio le problematiche che avevamo avuto parlando di design system in un team allargato, quindi con tutti i front-end, con tutti, era che non funzionava. Banalmente, c'era poco engagement dalle persone, quando si creavano i task nessuno se li prendeva, ma cioè, non sto raccontando nulla di nuovo, credo che siano tematiche, siano problemi che hanno tutti.
Presenti,
Quindi,
certo.
cioè, assolutamente. Per cui quello che abbiamo iniziato a fare è stato partire da un team ristretto, dire ok, queste sono le persone. Strutturare una roadmap e dire ok, in queste date facciamo dei workshop che devono assorbire questi obiettivi. Quindi banalmente te li posso anche dire. Scusa, adesso ti recupero. Noi abbiamo
No, guarda, è super
iniziato.
figo se ci dai in live.
Sì. Noi banalmente abbiamo iniziato con primo giorno, definizione dei need e degli obiettivi. E un agreement tra sviluppatore e designer, ok? Quindi dire ok, quale deve essere l'obiettivo di questo design system? Quali sono i bisogni? E un agreement tra designer e sviluppatori su come portare avanti queste cose. E la volta dopo abbiamo smarcato creazione di un nuovo componente e aggiornamento di un componente e come le persone possono contribuire al design system. Ok. E poi come riportare una problematica relativa al design system la volta dopo, come mantenimento in generale del design system, struttura del file e componentistica dei vari prodotti, perché per come avevamo strutturato noi il design system, all'inizio avevamo avuto la pretesa che il design system fosse un unico file con all'interno dentro tutto di
Ok.
tutti i prodotti. Ok, questa cosa non è stata possibile per mille motivi che non sto qui a spiegare, non annoiarvi, ma non era possibile. Per cui abbiamo strutturato un file di foundation, ok? Quindi un file di foundation che avesse all'interno tutti quei componenti e tutte quelle regole in comune tra tutti i prodotti. E poi abbiamo strutturato dei file di component library, che ogni squad, ogni team, ogni team di prodotto avesse per sé. Quindi questi file assorbivano le foundation,
Attingono da.
dalle foundation, che è poi effettivamente il nostro design system, e poi ci sono la componentistica, che è quella complessa, se vogliamo, le molecole, se vogliamo adottare la terminologia di Atomic Design, all'interno dei singoli prodotti.
Figo. Bello anche questo approccio, credo sia un po' la filosofia in Casavo, si fa design molto bene, partendo dal fatto di dire confrontiamoci, avete fatto questi workshop obiettivi per mettere a terra qualcosa, così come quando c'è stato il rebrand avete fatto una pianificazione prima di buttare all'opera qualcosa, quindi questo permette poi di identificare le aree, di definire processi fatti bene.
Esatto, sì, allora diciamo che viene anche un po' dal mio background, perché io vengo anche da un paio d'anni di sketching. Per cui abbiamo in Sketchin lavoravamo molto a livello design thinking, quindi facevamo molti workshop, mettevamo molta gente al tavolo per cercare di convergere su degli obiettivi, delle cose, quindi è una cosa che un po' mi porto dietro e cerco un po' di applicarla anche nella realtà dove sono.
E tra l'altro, collegandoci a questa complessità e diversi prodotti, ci arriva una domanda da YouTube da Valerio. Non so se poi tu effettivamente posso darci visibilità a questo, cioè quanti
Sì.
prodotti esistono di Casavo e come sono
Allora,
i team, c'è cioè un team per ogni prodotto, come.
ti posso dire quali prodotti hanno la stessa component library, cioè gli stessi. Poi component library non è ne nemmeno corretto, perché adesso stiamo adottando tutto il sistema token, e quindi che tanto va di moda, perché abbiamo detto già che ci scontriamo sopra il design system, almeno partiamo da uno step successivo, però stiamo adottando anche noi token, queste cose qua, perché è utile anche in ottica di un futuro rebranding o comunque di future modifiche massive, ci aiuta. E quindi prodotti principalmente sono quattro, sia per quanto riguarda B2B e B2C. C'è una parte B2C, che è banalmente l'app e questo flusso di valutazione che viene trattato a parte, ma da cui l'entry point è il sito. Quindi il sito va a sé e viene trattato come se fosse un prodotto a parte, perché effettivamente lo è. E poi c'è tutta la parte B2B, che sono i prodotti dedicati agli agenti immobiliari. Ok, quindi. E poi c'è un altro prodotto che è dedicato ai mutui. Quindi,
Perfetto. Ogni
in
prodotto ha un team che lo
generale.
segue o uno o più team che lo
Corretto.
segua.
Sì, corretto. C'è un team, per esempio, nel nostro caso, noi abbiamo la parte di. Il nostro team, che è il team Marketplace, ok? E all'interno ci sono tre team. C'è il team che segue la parte di buyers, quindi di gente che vuole comprare casa, c'è il team che segue l'app e c'è il team che segue la parte di flusso di valutazione. Principalmente sono questi tre prodotti che noi abbiamo sotto il cappello Marketplace.
Sì, in realtà è molto comune. Abbiamo parlato anche con altri ospiti da Young Platform, da Revolut, mi ricordo. È comune questa suddivisione a team. Nella tua esperienza, abbiamo parlato di design ops, di processi. Che beneficio ha poi sul prodotto finale il fatto di avere team dedicati a una parte del prodotto?
Eccala, no, allora, non ti so rispondere. Ti dico la verità, è un conflitto che ho interiore, perché io ho visto tante realtà diverse che hanno una struttura molto diversa. Alcuni preferiscono dedicare il team totalmente al prodotto, e altri invece preferiscono adottare il team a pezzi di journey. E quindi dire, ok, ho una journey, io mi occupo del top of the funnel, e invece un altro team mi occupo alla fine del funnel.
Per arrivare a una
Non.
risposta bisognerebbe prendere 20 aziende che lo fanno in un modo, 20 che lo fanno in un
Ma
altro e.
secondo me non esiste, cioè è una cosa talmente vincolata alla realtà, ma come tutto, in realtà, non, se ci fosse la regola perfetta, l'avremmo tutti adottata. Non, io non ci credo molto nell'approccio nell'approccio che va bene per tutti, perché ogni realtà a sé ha... ma banalmente anche le persone sono diverse, per cui non puoi prendere a martellate dei team o delle persone che
Vero.
sono abituate a lavorare in un certo modo perché lo fa Uber o perché lo fa Spotify.
Il contesto
E
fa la differenza, le persone, cioè le
contesto,
abitudini.
mercato, l'obiettivo del prodotto, per quelle che sono state le mie esperienze, cioè è una cosa che emerge proprio dalle persone con cui lavori e dal contesto. Per cui hanno pro e contro ovviamente tutti e due gli approcci. Cioè, noi quello che i punti negativi del nostro ovviamente è che perdi un po' quello che ti perdi quella che è un po' la journey, no? Cioè, tu sei molto coerente, sei molto consistente a livello di prodotto, ma lo sei magari meno a livello di servizio.
Chiaramente,
Perché
ogni
la tua
approccio ha pro e
esperienza,
contro.
certo, perché la tua esperienza magari passa da diversi prodotti e tu ovviamente hai un impatto solo su uno sarebbe bello riuscire ad essere tutti allineati, ma è difficile tenere l'allineamento su più prodotti e quindi magari ti perdi pezzi a livello di servizio. Viceversa, mi sembra che Uber lavorino molto a team per journey e infatti loro sono molto forti sull'esperienza end-to-end, ma poi sul prodotto sono molto hanno delle incoerenze, delle inconsistenze. Proprio all'interno del singolo prodotto, però
Si nota
ripeto,
spesso. Se uno ci fa l'attenzione lo può notare usandoli. Un designer che vuole fare
sì,
reverse engineering lo nota
certo.
usandoli.
Sì, se fai review del prodotto di Uber, ti rendi conto che delle volte ci sono delle inconsistenze, delle cose. Poi, ovviamente, è una grossa azienda, sono molto focalizzati sul design, per cui sono cazzate, però sì, ci sono.
C'è anche da dire che, smarcando un po' questo punto, la perfezione alla fine non esiste.
No, no, no.
Soprattutto sul processo, un po' come la
No.
metodologia agile, cioè nel
Sì,
senso riuscire ad
certo.
applicare, arrivare alla versione pura, in realtà è impossibile, ma per natura è giusto che sia così, perché poi aziende diverse, persone diverse, processi diversi, e quindi sicuramente due aziende che magari hanno lo stesso approccio arrivano pro e contro diversi e benefici diversi, quindi la perfezione non esiste da lì.
Ma lo stesso design system non esiste che tu lo rilasci e lo molli lì, cioè per definizione è una cosa organica che ha bisogno di mantenimento e ha bisogno di essere seguito. E poi che lo faccia un team dedicato o che siano delle persone che si assorbono, diciamo, l'effort di seguire la parte, quello sta un po' in base alle aziende, alla realtà, però è impensabile dire ok, faccio il design system. E poi lo mollo lì. Cioè, deve essere una cosa che per definizione e per proprio by design deve prevedere degli incontri o comunque un processo di mantenimento, per forza.
Interessante questo, è vero. Per essere funzionale deve essere
Sì, sì, sì.
mantenuto. Ottimo, guarda, ridendo e scherzando sono già 50 minuti che si chiacchiera. Io in chiusura, dato che un po' di domande sono arrivate, le abbiamo smarcate nel mentre che ci muoviamo nella parte finale, invito chi ci sta seguendo, se gli viene in mente qualcosa, qualche domandina, di scriverla pure in chat. Io volevo chiederti, cosa che chiediamo a tanti in realtà, se hai qualche consiglio su risorse, libri, qualcosa che tu hai visto essere interessante, magari sia nell'ambito che abbiamo toccato, design system, design ops, se poi hai qualche extra evergreen che vuoi consigliare, è sempre utile per chi ci ascolta.
Ok, allora, guarda, sui libri in realtà c'è. Allora, a me generalmente piacciono più i libri di approccio e filosofia più che quelli
Tecnici.
pratici, sì, che tecnici che ti dicono il design system step by step, perché non lo so, ma per come sono fatto io lasciamo un po' il tempo che trovano cioè
E perché
preferisco
poi
capire un po'.
dipende, come abbiamo detto.
Dipende, esatto. Quindi il trittico UX Lean e quello di Google, che scusate, non mi viene in mente il nome, mi sfugge il nome, però è come
È quello
lavora
sul
in
design.
design. Quello sul design di Google, come lavora Google,
Ok.
e quello di Netflix. Sono tre libri che secondo me sono molto interessanti, proprio perché nonostante magari non è la stessa industria su cui lavorate o su cui lavoriamo, però danno un'impronta sull'approccio del design. Poi ultimamente sto leggendo anche Design Fiction, che è molto, molto valido, che ti aiuta a capire un po' come. Perché una cosa che un po' si perde è l'approccio verso il futuro, no? Ok, io sto sviluppando un prodotto ora, ma mi piacerebbe capire o comunque indagare come sarà fra 5 anni. E questa
Vero.
è una cosa che secondo me tenere nel retrocranio il fatto di avere degli spunti su come ci immaginiamo poi il design futuro, il prodotto futuro, è una cosa che fa sempre bene.
Super interessante, super belli. Sì, sicuramente è vero la cosa dei libri tecnici, perché il metodo evergreen che funziona per tutti è difficile trovarlo un po' in ogni ambito. Quindi quelli che
Ma
lavorano sui
banalmente,
principi, ti
sì,
insegnano a
no, ma
creare.
banalmente anche se pensi a Atomic Design, cioè il libro Atomic Design, che era un mantra fino a qualche anno fa, è ancora valido ovviamente, però comincia a essere abbastanza deprecato. Cioè, sono valide diciamo, le basi da cui è partito, ma non è impensabile adottare
Assolutamente.
questo adesso.
Sì, ma in
Secondo
tante
me.
cose a me viene in mente Don't Make Me Think, pilastro del
Esatto,
web design, super
esatto, esatto.
attuale in termini di principi. Poi in realtà abbiamo visto che creare esperienze che possono essere completamente diverse anche da ciò che è standard non per forza vuol dire che non funzionerà. Cioè il fatto di dire non reinventare la ruota ci sta sul processo, poi in realtà abbiamo visto che con il cambiamento dai dispositivi che vengono utilizzati a quello che può permettersi di fare un laptop, un computer, un prodotto può cambiare tantissimo dallo standard e comunque deliverare un'esperienza fantastica e portare l'utente alla soluzione. Quindi estrarre anche i principi da questi pilastri è poi la chiave, non seguire passo passo, cercare di avere il proprio occhio critico, crearsi il proprio metodo e sperimentare un po' quello che serve, no, dai libri.
No, esatto. Poi a me interessa appunto molto capire molto l'approccio, perché poi quello che fa veramente la differenza è mettere le persone al tavolo e capire cosa non funziona per far emergere delle soluzioni che emergono veramente dalle persone che ci lavorano tutti i giorni su quelle cose. Per cui è quello poi che fa una metodologia.
Esatto. Fantastico, Matteo. Abbiamo fatto un'oretta super interessante, secondo me. Tanti topic
Dai, mi fa
che sono
piacere.
usciti. Secondo me, potrebbe essere l'altro una tematica a cui le persone devono dedicare attenzione, sia nel micro, per chi lavora su un design system, e sia chi in azienda vuole un attimo guardare i propri processi e cercare di ottimizzare il modo in cui si fa design.
Assolutamente.
Grazie ancora per essere stato con noi
Grazie a
e
voi, spero di
se
non avervi
qualcuno
annoiato.
se qualcuno ha qualche domanda, io invito sempre a lasciarla nei commenti anche nei giorni a venire se si riguarda la live, perché magari poi la reinviamo a Matteo e rigiriamo la
Provo.
risposta per qualche curiosità.
Provo.
Fantastico. Grazie Matteo per essere stato
Grazie
qui.
mille. A
Buona
voi.
serata, a presto.
Anche a voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.